Grazie, buongiorno a tutti, bentrovati. Grazie al Consiglio Direttivo di Agnarti per l'invito. Sempre un piacere condividere con i colleghi dell'Area Critica alcune riflessioni e un saluto agli amici di News 24 che vedo che sono sempre presenti. complimenti per l'attività che fate e per il ritorno di visibilità che date sull'attività infermieristica. Io ho provato a preparare alcune riflessioni, poi temo che poi alla fine, insomma, le slide ci sono, cercherò di seguirle, però magari anche sulla base degli spunti che il vostro presidente nazionale ha proposto nella sua relazione, aggiungo qualcosa, integro, faccio delle piccole riflessioni, magari anche un pochino un po' sul panorama nazionale, un po' quello che sta succedendo nel mondo. Però, insomma, ieri sera, intanto che pensavo a cosa dirvi oggi, ho deciso di partire da qua, parlando di standard. Il disastro organizzativo del Challenger 1986. Sapete, insomma, il 28 gennaio del 1986 lo shuttle è esploso dopo pochi secondi dal decollo dalla base NASA. Sono stati scritti fiumi di parole e libri sulle cause, i motivi, perché è scoppiato lo shuttle, tutta una serie di possibili questioni. Io l'ho chiamato infatti proprio così, il disastro organizzativo, perché parlando di standard e comunque a questo punto parlando necessariamente di performance dei professionisti e di outcome, quindi di risultati e di esiti, non possiamo non parlare di un contesto che è quello organizzativo. Qua ho provato a riassumere in queste due slide le interpretazioni sulle cause dell'incidente, perché vorrei con voi provare a riflettere sul fatto che queste interpretazioni alla fine sono spesso le giustificazioni che noi diamo al nostro agire quotidiano. E non sempre il nostro agire quotidiano è un agire che è connotato da condizioni di sicurezza. Non per noi professionisti, ma per le condizioni in cui siamo spesso, in cui ci troviamo spesso a lavorare, in cui ci troviamo spesso a rispondere ai bisogni di assistenza infermieristica, in un settore poi come quello dell'area critica, dove l'instabilità clinica e le condizioni del paziente richiamano tra l'altro proprio la necessità di lavorare ancora di più in sicurezza, tra virgolette. Allora, sono state essenzialmente quattro le spiegazioni che sono state date sul disastro del Challenger. La prima spiegazione è di tipo convenzionale, quella che doveva essere quella pubblica, insomma. Incidente di tipo tecnico più contributo del processo decisionale imperfetto della NASA. Risultato che è uscito dalla commissione Rogers. Incidente di tipo tecnico perché sapete che alla fine comunque un problema tecnico c'erano, perché gli anelli, adesso io non saprei insomma come dirlo tecnicamente, però degli anelli di contenimento attorno allo shuttle si sono fusi durante l'alta temperatura che lo shuttle ha avuto quando doveva lanciarsi per il decollo. Si sono fusi, hanno creato una soluzione di continuità e quindi sono cambiate le pressioni. Si sono incendiati ed è esploso lo shuttle. Più contributo del processo decisionale imperfetto della NASA, nel senso che la NASA a quanto pare sapeva che questi anelli erano difettosi, cioè sapeva che c'era questo difetto. La seconda spiegazione è tipo blame. Il disastro è stato causato dall'incompetenza dei manager e dalla violazione di regole interne a causa delle pressioni esterne. Questa è stata la spiegazione che ha dato il Comitato per la Scienza e per la Tecnologia americano. Sostanzialmente, quello che si ricollega un po' alla prima spiegazione, si sapeva che c'era qualche difettuccio, stiamo parlando di uno shuttle, non di un, come dire, il coltello elettrico per affettare il pane, che sia anche difettoso, voglio dire, al massimo taglia la fetta storta, e violazioni di regole interne a causa delle pressioni esterne, una serie di pressioni politico-istituzionali sui finanziamenti, sulla necessità di mantenere un certo livello di visibilità e di presenza della NASA. Una terza interpretazione, pressioni economiche, finanziarie e sociali, perché era necessario fare in modo che la NASA aumentasse comunque i lanci nello spazio. Per una questione mediatica, perché lo doveva fare l'America e non altri paesi, insomma, sapete, siamo a metà degli anni Ottanta. Se noi dovessimo trasportare queste motivazioni nel nostro agire quotidiano, troviamo molte assonanze, a mio avviso. Contributi decisionali imperfetti, o incompetenza dei manager, o violazione di regole interne, o pressioni economiche, finanziarie e sociali che ti dicono che devi fare, che devi produrre, che devi lavorare, che devi aumentare i ricoveri, che devi aumentare, che devi dimettere in fretta, che devi... La quarta interpretazione delle cause del disastro è stata fatta dal professor Vaughan con la root cause analysis, cioè l'analisi delle cause remote. Sostanzialmente lui arriva a fare queste considerazioni. Impatto a lungo termine, cioè perché è esploso lo shuttle, dice lui, impatto a lungo termine della istituzionalizzazione delle pressioni politiche ed economiche. Cioè queste pressioni alla fine sono state istituzionalizzate, cioè sono diventate un elemento comune e quotidiano con cui fare i conti. Cultura della produzione, taglio dei costi sui test di sicurezza, lanci frequenti. E questo è un elemento che a mio avviso ci deve far riflettere. Adesso non so se voi recentemente siete passati per qualche aeroporto, io ci passo 3-4 volte a settimana. E sono sempre più, cioè, alla fine sono così abituata che parto sempre più tardi convinta di riuscire a prendere l'aereo. Mi sono dimenticata di un piccolo dettaglio in questi giorni, l'ultimo incidente che è successo sul Monte Sinai. Quindi sono arrivata all'Inate l'altro giorno, ovviamente così come al solito, e mi sono quasi innervosita perché hanno fatto dei controlli più accurati, quindi trolli, togli le scarpe a tutti, apri il trolley, tira fuori tutto e controlla anche, perché ho detto fast track, farò in fretta. Ho contato fino a 10 perché la mia reazione sarebbe stata quella di dire scusi, ma uno che viaggia 4 volte a settimana mi faccia passare. Cioè, però in realtà poi ho detto no, però aspetta un attimo. Se non fanno i controlli il cittadino si arrabbia perché non fanno i controlli e passano tutti, compresi adesso sarà ancora da appurare quello che è successo. Se li fanno ti arrabbi perché perdi più tempo e rischi di perdere l'aereo. Mi sono data la risposta da solo, ho detto mi conviene stare zitta, la prossima volta parto 10 minuti prima e così sono sicura che almeno non me la prendo con questi poveri agenti che oggettivamente hanno iniziato a fare controlli, cioè anche banalmente sul volo Milano-Roma. Quindi cultura della produzione, taglio dei costi sui test di sicurezza, lanci frequenti. Accettazione sistematica dei rischi e normalizzazione della devianza. Quante volte capita nelle nostre strutture? Sappiamo che stiamo lavorando sotto dei livelli di sicurezza, chiamiamoli standard di sicurezza, sappiamo che stiamo lavorando... e l'infermiere ne ho inserito che non è ancora inserito completamente, quindi non ha il profilo di competenza degli altri colleghi, però non sta facendo l'inserimento perché mancano le persone ed è messo in turno nell'equipe insieme a tutti gli altri. Non è un abbassamento del livello di sicurezza e di qualità dell'assistenza, anche nei confronti del cittadino? Quindi stiamo normalizzando la devianza. La condotta delle persone approvate è conforme alle norme costituite, cioè ci sono delle metaregole. Alla fine, insomma, va un po' bene così a tutti. Al direttore di struttura complessa perché non vuole far ridurre i letti quando sa perfettamente che ha il personale infermieristico che non è completamente inserito. E questo sta capitando sempre più frequentemente, perché se penso alla mia realtà, dove sulle rianimazioni noi abbiamo perso veramente tanti infermieri, un po' perché sono stati chiamati di ruolo e sono contenta per loro in altre aziende, un po' perché sono scaduti gli incarichi, insomma non sto qui a raccontarvi tutto quello che sta succedendo nelle nostre realtà, con grandi difficoltà siamo riusciti in qualche modo a inserire personale nuovo, ma questo deve essere inserito. Deve essere inserito e occorre creare le condizioni perché questo sia inserito e possa lavorare in sicurezza per se stesso, ma soprattutto per il cittadino. Però, insomma, come dire, non si può dire... Non è la mia realtà, però quello che capita frequentemente è che non si può dire, quindi non si riduce niente, non si contrae l'attività, non si commisura l'attività alle competenze e ai livelli presenti e quant'altro. Quindi in un certo senso un'accettazione di regole non scritte, non esplicitate. Un'accettazione della devianza, della modifica della normalità come se fosse veramente la normalità. Ecco, io ho trovato queste analisi sul disastro del Challenger, che non a caso infatti ho chiamato disastro organizzativo, perché spesso quando ci troviamo a lavorare in queste condizioni o quando ci troviamo a fare ragionamenti che riguardano la sicurezza, quando parliamo di standard e di outcome, riguardano anche la sicurezza dei cittadini e dei professionisti sanitari, beh, spesso alla fine dobbiamo fare delle riflessioni un po' più profonde che non sono quelle visibili alla punta dell'iceberg, ma dobbiamo andare a vedere cosa c'è sotto anche rispetto ad una serie di contesti di riferimento che sono quelli di cui dirò brevemente adesso. Questo per dirvi che Un argomento, come sempre Legnarti lancia sfide che sono, come dire, veramente anche difficili da raccogliere, oltre che impegnative, ma assolutamente attuali. La sfida che dobbiamo raccogliere, che dovete raccogliere, che dobbiamo raccogliere tutti assieme rispetto ai temi, al tema di questi 3 giorni di congresso di riflessione, quella degli standard, non è la sfida solo del nome, cosa significa standard, ma cosa c'è dietro lo standard. Cosa c'è dietro lo standard e come io infermiere posso lavorare affinché veramente si possa ragionare di standard, di performance, di livelli attesi, di chiamiamoli come vogliamo. Non è tanto in questo momento il problema del nome, ma del significato del concetto che c'è dietro. Allora vedete che il significato del concetto non è solo il livello di formazione, di preparazione del professionista infermiere che lavora in area critica, ma investe anche l'organizzazione, investe anche le scelte di politica sanitaria, investe anche le scelte del paese. Scusate se allargo così tanto l'orizzonte, ma credo sia utile e necessario, perché altrimenti, come dire, mi permetto di insomma, sono molto franca, chi mi conosce un pochino, altrimenti ci frustriamo, perché oggettivamente, se dovessimo ripensare alle 4 possibili interpretazioni del disastro del challenge, dice andiamo tutti a casa, cioè, cosa stiamo qua a fare? Quindi proviamo a inserire questa riflessione dentro un pochino alcuni andamenti del paese, anche per capire quale può essere il ruolo propositivo degli infermieri e degli infermieri di area critica nel fare un ragionamento sul tema che dibattete in questi 3 giorni. Che io non potrò seguire, lo dico sinceramente, perché non prendo l'aereo, sì lo prendo, ma stasera, ma devo tornare a Milano in macchina, per cui durante la mattinata, insomma, poi vi devo lasciare, però ho già chiesto alla vicepresidente e al presidente di mantenere poi un feedback su quello che esce anche per gli sviluppi futuri, ad esempio sulle competenze specialistiche. Quindi, se questo è il contesto nel quale ci muoviamo, è un contesto che è caratterizzato da alcuni problemi ricorrenti che ormai conosciamo tutti e che sono stati detti in tutti i modi. Un problema di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, un problema di equità delle cure, l'ha accennato prima anche Fabrizio Moggia, un problema di appropriatezza clinica organizzativa, un problema di efficacia ed efficienza. Guardate come questa rete trasversale, questa cornice, e calza perfettamente con la riflessione che noi stiamo facendo con gli standard e con la riflessione che vi ho proposto all'inizio. Perché la mia personale convinzione è che quando parliamo di appropriatezza clinica organizzativa, quando parliamo di efficacia ed efficienza, quando parliamo di equità delle cure, non possiamo non parlare di livelli di competenza e di preparazione dei professionisti sanitari. Non possiamo. Perché io continuo a sostenere, ad esempio, che l'appropriatezza clinica e organizzativa è la cosa ancora più importante ancora di tutti gli altri criteri di appropriatezza che abbiamo sentito dire in tutto questo periodo. L'appropriatezza prescrittiva, l'appropriatezza tecnologica. Ci siamo tanto accapigliati per le 208 prestazioni inappropriate che danno un risparmio di circa 100 milioni di euro, 106. Certo, ci mancherebbe, perché poi la ricaduta di queste prescrizioni inappropriate sulle strutture sono le liste d'attesa, l'ingolfamento dei servizi diagnostici, per carità, il carico di lavoro che ne deriva e quant'altro. Ma non è questo il tema principale, a mio avviso. Perché io continuo a insistere che anche l'utilizzo inappropriato della risorsa professionale è inappropriatezza organizzativa. Perché se un'attività l'ha sempre fatta l'infermiere, e adesso invece c'è un altro profilo che si è preparato per fare quest'altra attività, perché non è complessa, perché è standardizzabile, perché non è più affine alla disciplina infermieristica in senso stretto, e si è preparato qualche altro operatore, ben venga. Non sto parlando di sostituzione tout court, sto parlando di ridefinizione degli ambiti di competenza e di responsabilità. Allo stesso modo però, se un'attività l'ha sempre fatta il medico, perché storicamente l'ha sempre fatta il medico, perché l'Italia si porta dietro il problema della pletora medica degli anni 70, dove non c'era il numero chiuso medicina, sono entrati tutti e poi tutti si è dovuto trovare qualcosa da far fare. E adesso c'è un altro profilo, che ha anche una formazione specialistica, che può fare una serie di cose. Anche questo è utilizzo inappropriato delle risorse, continuare a farlo fare al medico. Quindi il vero tema alla fine è sempre correlato alle competenze, quindi degli standard di formazione, di preparazione e di esercizio professionale. Stiamo assistendo ad alcuni fenomeni in Italia, per cui il ragionamento che stiamo dicendo è assolutamente ineludibile, soprattutto non si può più rimandare. Io questo l'ho detto al sottosegretario che ho visto recentemente, l'ho detto al ministero, alla parte tecnica, quando si stava ragionando di competenze, l'ho detto anche alla presidente della Fonoceo, che insomma ci sentiamo e in alcune iniziative siamo anche assieme, stiamo anche cercando di capire come relazionarsi in maniera positiva e costruttiva tra le due professioni. Aumenta l'età media, aumenta la popolazione fragile, aumentano le malattie cronico-degenerative, c'è l'evoluzione scientifica e tecnologica che richiedono necessariamente di ripensare come si sta dentro il sistema. Allora io quello che continuo a dire, di cui sono convinta, è che non possiamo continuare a ragionare di modelli organizzativi che rispondono alla logica di come io professionista sto dentro il sistema. Perché questo ci porterà sempre inevitabilmente ad avere dei momenti di frizione, soprattutto su quelli che sono i perimetri professionali. Allora noi dobbiamo ragionare di quelli che sono i bisogni di salute e di assistenza della persona, definire quali sono i modelli organizzativi che rispondono a quei bisogni di salute, e giusto per essere chiari, i modelli organizzativi che rispondono a questi bisogni di salute non sono gli ospedali così come sono organizzati adesso, ma sono gli ospedali organizzati per intensità di cura. Perché voi arrivate da un'esperienza di area critica, che in qualche momento, insomma, in qualche modo è, come dire, ancora, come dire, quella che più beneficia, almeno in molte realtà, di più attenzione rispetto agli standard di accreditamento, rispetto alle competenze e quant'altro. Però nel nostro paese non è per niente diffuso, ad esempio, il passaggio intermedio alle subintensive. Non sono dappertutto. Quindi noi ci troviamo nella condizione che il paziente esce dalla terapia intensiva, dove comunque insomma è facilitato anche nel rapporto e vede un rapporto particolare infermiere assistito, e va in una struttura dove crolla il requisito di accreditamento e quindi si trova intanto non essere monitorizzato, che comunque in qualche modo il paziente dà un po' di sicurezza, poi non essere, come dire, guardato dall'infermiere, si trova dove c'è 1/2 infermieri per 20, 25, 28 pazienti. Il disagio che vivono questi pazienti è un disagio di cui noi dobbiamo tenere conto e che vivono anche gli operatori. Quindi non possiamo più permetterci di avere questi silos rigidi all'interno dei nostri ospedali, ma dobbiamo garantire la transizione delle cure, la continuità delle cure, ma soprattutto un modello organizzativo che risponde ai bisogni di salute e un territorio organizzato diversamente. Se vogliamo che l'ospedale si configuri sempre più come il luogo di cura dell'acuzie. Quindi stiamo andando incontro a un momento che è comunque già attuale, che da alcuni anni ormai è evidente in tutte le analisi, che impone ai professionisti di ripensare come si sta dentro il sistema. Necessariamente, perché altrimenti è un sistema che non risponde ai bisogni di salute dei cittadini. E allora tanto vale fare ragionamento sugli standard, che siano di competenza, di preparazione, di formazione, di esercizio legati agli outcome. Qui ci scivolo via, è una disamina un po' più approfondita del contesto di riferimento, sia per le caratteristiche sociali che abbiamo già visto, sia per le caratteristiche economiche, sia per le caratteristiche istituzionali, soprattutto i provvedimenti di contenimento della spesa. Che cosa generano questi elementi di analisi sul nostro contesto, sul nostro paese? In questo momento generano il problema degli organici contingentati, mancato reintegro del personale, blocco del turnover, l'aumento dell'età media degli operatori e la lentezza con cui si definiscono e si affrontano i cambiamenti nel Servizio Sanitario Nazionale. La nostra popolazione è sempre stata considerata una popolazione giovane, almeno rispetto a quella dei medici. L'età media degli infermieri è sempre stata intorno ai 40-41 anni. Beh, le ultime statistiche ci dicono che l'età media dell'infermieria è di 47 anni e non è un elemento di poco conto. Stiamo invecchiando. Questo sì, speriamo di invecchiare in buona salute. Le donne sicuramente invecchieranno meglio degli uomini, perché vivono anche di più. Però. Ma il problema è che stiamo invecchiando come età media, uno, perché non ci mandano più in pensione, è questo, come dire. Due, perché non stiamo assumendo i giovani. È lì il problema. Quindi il mancato reintegro, il mancato turnover, alza e sposta. Questo è un problema di tutto il paese, devo dire. Però rispetto alla nostra popolazione, rispetto alla famiglia professionale che mi onoro di rappresentare, questo che cosa comporta in termini di ricadute? Uno, che noi stiamo affrontando e dobbiamo confrontarci con un fenomeno a cui gli infermieri non erano abituati, che è quello del precariato. Perché mentre altre professioni da sempre sono state abituate a fenomeni quali il precariato, gli infermieri non erano abituati. Uno usciva dalla scuola regionale prima, dal corso di laurea poi, dal diploma universitario veniva praticamente assunto. Adesso ci si deve confrontare col fatto che si viene chiamati dalla società interinale, che si viene chiamati con l'incarico a tempo determinato, con la supplenza, 3 mesi, 2 mesi, 1 anno. Questo per il professionista. Per la struttura sanitaria, sempre avendo riferimento il concetto di standard, ci troviamo professionisti soprattutto nell'area critica, dove forse più di tutti gli altri settori serve una preparazione specialistica, dove viene assegnato l'infermiere, e un po' per l'evoluzione tecnologica, un po' per l'evoluzione scientifica, un po' perché comunque il paziente è sempre più complesso. Ogni tanto su Facebook girano queste vignette di queste tecnologia complicatissima dove c'è scritto fare l'infermiere semplice, ci sono tutte queste attrezzature, ma non è solo la parte tecnologica, è anche la parte poi di decodifica del bisogno di assistenza infermieristica in particolari situazioni. Noi abbiamo un infermiere neolaureato o un laureato che viene inserito in un contesto altamente complesso come è un'area critica, che sia la terapia intensiva, il pronto soccorso, l'emergenza territoriale, e deve affrontare un lungo periodo di inserimento per arrivare ad avere uno standard, per poter lavorare in sicurezza, per avere un profilo di competenza che lo mette in condizione di prendersi in carico degli assistiti che ha assegnato in maniera competente, in maniera, come dire, sicura, tra virgolette. Dopodiché l'abbiamo inserito, gli infermieri che fanno i tutor, che fanno i mentori, l'hanno inserito, dopodiché scade l'incarico e si rincomincia da capo. Quindi questo sistema ci sta anche portando a depauperare il nostro patrimonio professionale, perché noi trasmettiamo una conoscenza che poi non viene capitalizzata. Speriamo che venga capitalizzata in altre aziende e in altre realtà. Questa è una riflessione che noi dobbiamo anche fare, che la federazione sta facendo anche con gli interlocutori istituzionali. Più volte abbiamo già chiesto, e adesso sabato e domenica noi abbiamo un consiglio nazionale con i 103 presidenti provinciali. Il consiglio nazionale è il luogo d'elezione dove noi andiamo a discutere e dibattere della politica professionale. Io auspico che il dibattito di sabato e domenica sia un dibattito proficuo con i presidenti, perché vorremmo arrivare a definire un documento di posizionamento della professione infermieristica nel nostro paese, dove siamo e dove vogliamo andare, e su questo servirà il contributo. E guardo vicepresidente, presidente, i presidenti provinciali presenti in aula, dobbiamo decidere assieme dove vogliamo portare la professione infermieristica, perché non possiamo più stare dentro queste logiche, uno per gli infermieri, ma due per i cittadini che assistiamo. L'altro aspetto però è anche culturale, perché se è vero che il nostro sistema è cambiato, dobbiamo anche tener conto del fatto che anche nella formazione infermieristica noi dobbiamo in qualche modo affrontare alcune tematiche in maniera un po' diversa, e lo dico in maniera molto semplice, ma, come dire, molto diretta. Se adesso il mondo è questo e gli ospedali si asciugheranno sempre di più, perché non avremo più i 50 letti di medicina, cioè siamo partiti, voglio dire, io lavoro in un policlinico universitario, solo 10 anni fa nel mio policlinico c'erano 40 letti di dermatologia. 10 anni fa, non 100, 10 anni fa. Ma 20 anni fa c'erano 100 letti di chirurgia generale, più quelli di chirurgia specialistica. L'ospedale si asciugherà sempre di più, diventerà sempre più luogo del trattamento dell'acuzia, deve concentrarsi sulla sua mission, che è quello proprio del trattamento del paziente acuto, del paziente instabile. Per contro ci deve essere un territorio che prende in carico tutto il resto dei bisogni. E allora probabilmente occorre anche iniziare a valutare che gli sbocchi occupazionali e lo sviluppo della professione non potrà essere solo l'ospedale, cari colleghi. Perché il focus si sposterà anche su altri settori. Noi viviamo ancora il territorio, e qui faccio un attimo la presidente, viviamo ancora il territorio come luogo del prepensionamento, tra virgolette. Dopo lo stress dei turni dell'ospedale esco sul territorio. Lavoro da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 14, sono tranquilla. In questa logica il territorio non può più essere questo. Il territorio deve essere un territorio che funziona H24 con la guardia infermieristica. Che poi provino a bloccarla, questo è un altro ragionamento e cercheremo di non farla bloccare, ma il territorio deve diventare questo. Dove a fianco del medico di medicina generale, che quando viene chiamato dal suo paziente o dal caregiver alle 8 di sera, perché il sacchetto del catetere è ancora vuoto, successo veramente, perché l'infermiera ha addestrato il caregiver a dire controlla che insomma il sacchetto non resti vuoto, perché se resta vuoto il sacchetto di raccolta delle urine qualche problema c'è. Il caregiver vede che alle 8 di sera il sacchetto è vuoto, chi chiama? Il medico di medicina generale. Secondo voi qual è la risposta del medico di medicina? Qual è stata la risposta del medico di medicina generale? Va in pronto soccorso. Questo familiare chiama me, non ho capito perché, a parte che insomma li conosco, per cui, e mi dice ma io non lo voglio portare in pronto soccorso, perché se io lo porto in pronto soccorso, al di là del fatto che devo aspettare 3, 4, 5 ore perché sicuramente non è un codice rosso, quindi insomma. Poi so quali sono i problemi, ha di tutto di più, vuoi che non me lo ricoverino, vado lì per il sacchetto del catetere e vuoi che non trovino qualcos'altro per ricoverarmelo, così poi mi prende la polmonite, si infetta il sacchetto, perché poi ovviamente là è che in ospedale ci sia mala, perché questo è un dato con cui fare, un elemento con cui fare i conti. Allora questo familiare mi dice vieni tu a guardare il catetere, e gli ho detto sì, sì, io posso anche venire perché insomma sono iscritta all'albo, però... Se penso che la mia esperienza è la terapia intensiva neonatale, è un po' la pratica l'ho persa. Questo è l'altro problema a proposito di standard di competenze, che se io dovessi tornare a fare un concorso per infermiere, cioè io a rifare un concorso per infermiere clinico e mi mettono in terapia intensiva neonatale perché dico che arrivo da lì, io non saprei neanche più mettere le mani addosso a un bambino, ma non c'è nessuno che in questi anni ha monitorato le mie competenze, ha certificato le mie competenze su quella parte clinica assistenziale. Questo è un altro problema con cui dobbiamo fare i conti. Comunque, ho detto, no, guarda, io non, cioè, per carità, insisti col medico di medicina generale perché venga a vedere questo catetere. Poi alla fine questo medico è andato, ovviamente non sapeva cosa fare, ovviamente il paziente è andato in pronto soccorso, ovviamente il paziente è stato ricoverato, ovviamente il catetere era solo ostruito. Questo per dirvi che sul territorio non può più esistere la monoprofessione che è il medico di medicina generale, ma ci deve essere l'infermiere, chiamiamolo di territorio, di comunità, di famiglia, un qualcuno, una guardia infermieristica, la possibilità di allertare il professionista sanitario infermiere che conosce l'assistito, che ce l'ha in carico, che va a vedere e che poi relaziona e si rapporta col medico di medicina generale, ci mancherebbe, ma che poi alla fine magari evita anche un ricovero improprio, evita l'intasamento del pronto soccorso, evita che i poveri infermieri del triage si trovino 80 persone in coda con la gente che li picchia sul vetro per sapere quando viene chiamata, con tutto quello a cui assistiamo nei nostri pronto soccorsi. Poi magari si blocca anche il sistema informatico, quindi viene detto a questi infermieri e a questi medici di tornare ad accettare a mano il paziente sul foglio di carta. Allora, su questi problemi noi oggi dobbiamo dibattere, collegati a tutta una serie di riflessioni che sono quelle che di fondo sono al vostro convegno, che è quello dello standard. Perché standard sembra quasi una parola banale, però se proviamo ad ampliare l'orizzonte vediamo che comporta alla fine anche la definizione in termini molto macro dalle condizioni di sicurezza per arrivare poi ai profili di competenza, per arrivare alle competenze specialistiche, per arrivare a come si sta dentro il sistema, a come gli infermieri stanno dentro il sistema. Qui, vabbè, direi che salto alcuni, tanto poi le relazioni le lascio lagnarti. A proposito di standard, abbiamo alcuni strumenti. Adesso, il vostro presidente vi ha dato le definizioni di standard. Io volevo provare a connotare due peculiarità. Uno sono gli standard ospedalieri territoriali che sono collegati al Patto per la Salute. Patto per la Salute, che sapete, è uscito nel Patto per la Salute 2014-2016, molto articolato, documento della Conferenza Stato-Regioni. L'articolo 22 del Patto per la Salute parla della gestione e sviluppo delle risorse umane. Al fine di garantire una nuova organizzazione dei servizi sanitari regionali, con particolare riferimento alla riorganizzazione della rete ospedaliera, ai servizi territoriali, alle relative forme di integrazione, bla 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 bla, si conviene sulla necessità di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, favorire l'integrazione multidisciplinare delle professioni sanitarie, i processi di riorganizzazione dei servizi. Questo è scritto nel Patto per la Salute. Qualcuno dice che il Patto per la Salute è già stato archiviato. Noi diciamo no, non è stato archiviato, però ne chiediamo l'attuazione, perché chiedere l'attuazione dell'articolo 22 del Patto per la Salute significa far partire le competenze specialistiche degli infermieri. Significa che quella esigua minoranza di medici che ancora oggi vivono con molto dispiacere questa evoluzione delle competenze, che non riescono a posizionarsi perché partono dalla logica che il modello organizzativo deve rispondere alle mie necessità di professionista e non a quelle del sistema, in qualche modo devono anche capire che il mondo sta andando da un'altra parte. Dico questo con molta serenità, perché sulle recenti polemiche, vedi 118 di Bologna, però possiamo partire sia in Trit della Toscana, perché l'origine è stato lì, giusto Giovanni? Piuttosto che tutta una serie di altre connotazioni e di altre innovazioni organizzate fuori adesso. Guarda che dobbiamo guardare avanti, andiamo avanti, continuiamo a lavorare insieme, perché il video, le immagini che sono state fatte vedere all'inizio, poi è quello, perché alla fine infermieri e medici lavorano assieme quotidianamente. Allora però il problema è non scientifico, cerco di dirlo bene, non vorrei essere fraintesa. Il problema non è la formazione specialistica degli infermieri e le competenze specialistiche che gli infermieri possono avere, che però ci stanno tenendo bloccate, ma le stanno tenendo bloccate per un motivo molto semplice. Perché far partire la formazione specialistica degli infermieri, quindi anche codificarla nei percorsi formativi, nei contratti di lavoro, significa posti di lavoro. Questo significa. Perché se sul territorio parte l'infermiere di famiglia, magari quando va in pensione qualche medico di medicina generale non servono tutti questi medici. Se in ospedale c'è la formazione specialistica degli infermieri, penso all'area critica, penso al nursing perioperatorio, penso al CNTRIT, e magari bastano meno medici. Perché la formazione specialistica degli infermieri non sta andando a dire che l'infermiere si sostituisce al medico, sta andando a dire che l'infermiere si affianca al medico. E quindi, come dice... Come dice il famoso comma 566, nel momento in cui, lo andiamo a riprendere, nel momento in cui dice, ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici, cioè questo comma sta dicendo che gli atti complessi e specialistici sono esclusivi del medico, quelli non glieli tocca nessuno, ma tutto il resto non è esclusivo del medico. Lo può fare il medico, ma lo può anche fare un professionista che ha una formazione specialistica. Allora, siccome questa cosa è stata comunque compresa, ecco che, come dire, le resistenze non arrivano dal fatto che l'infermiere studia di più e più preparato, anche se mi sono sentita dire da un'associazione dei cittadini che adesso gli infermieri con la laurea corta, ma soprattutto quelli con la laurea lunga, cosa hanno di diverso dai medici? I cittadini ce lo dicono. Quindi, questo è il problema della formazione specialistica. Allora, questo per dirvi, mi avvio, ho già preso troppo tempo, lo so, adesso arrivo. Questo per dirvi, mi fermo qua, che sostanzialmente in un contesto come questo, assolutamente in evoluzione, assolutamente dinamico, instabile per certi versi, critico per altri versi, come abbiamo visto, è assolutamente fondamentale che noi infermieri abbiamo ben in mente chiaro qual è il nostro percorso, dove vogliamo arrivare, dove intendiamo posizionarci come professione in maniera coerente rispetto al sistema per rispondere ai bisogni di salute in maniera sempre più appropriata. Quindi non solo con la formazione specialistica che diventa fondamentale, ma anche per aprire ad altre prospettive, per fare altre riflessioni. Allora, se dobbiamo tornare sugli standard, così chiudo, quali scenari offre una riflessione sugli standard come state facendo voi rispetto all'evoluzione della nostra professione? Intanto sarebbe opportuno iniziare a consolidare e non a parlare solo di esperienze o di studi e di ricerche o di fasi pilota, ma consolidare un ragionamento sui nursing sensitive outcome, cioè gli esiti sensibili delle cure infermieristiche. Di cosa ci dobbiamo preoccupare? Perché legato allo standard, quindi al livello di comportamento, al livello atteso, io devo anche ragionare su qual è l'esito che io intendo dare alle cure infermieristiche. E li dobbiamo misurare, cari colleghi, perché solo misurando in maniera sistematica noi siamo in grado di dire che siamo in grado di garantire la sicurezza del paziente, dei nostri assistiti. Siamo in grado di dire che serve un infermiere e non un OSS, e non un medico, perché porta a casa questi risultati legati all'assistenza infermieristica. Quindi misuriamo. La letteratura ci offre parecchi spunti. Un altro elemento che è collegato agli standard, su cui dobbiamo comunque fare una riflessione, sono i nursing minimum dataset. Qui siamo in un paese dove, grazie al titolo quinto della Costituzione, ormai abbiamo 20 sistemi sanitari regionali diversi. Mi viene da dire 21 perché siamo in una provincia autonoma, Trento, che ad esempio già rispetto a Bolzano è diversa. E penso ad esempio a tutta la questione dei soccorritori, degli autisti soccorritori sulle ambulanze. Adesso non so se voi sapete tutti, ma a Bolzano sull'ambulanza c'è il soccorritore col medico, e stiamo sostenendo il Collegio di Bolzano in questa battaglia che sta facendo anche col Consiglio di Stato, perché insomma hanno misurato gli esiti dei problemi ci sono stati. Parallelamente Trento, che è confinante, invece è un altro tipo di organizzazione. Quindi stiamo parlando di un sistema che è regionalizzato, dove alla fine quasi ogni regione si è data un pochino le sue regole. Qui diventa importante provare ad omogeneizzare, provare ad avere degli standard di riferimento nazionali. Un orsi minimo dataset noi non l'abbiamo. Su questo chiamiamolo anche in un altro modo, ma dobbiamo ragionare su alcuni elementi comuni e omogenei, minimi, su cui poi iniziare ad andare a costruire. Dobbiamo iniziare a ragionare di accreditamento professionale e di certificazione delle competenze, perché altrimenti succede, come potrebbe capitare a me, che io vado, mi presento e dico: io ho lavorato in terapia intensiva neonatale più di 10 anni fa, e va bene, ti metto in terapia intensiva neonatale, poi cosa faccio quando sono lì con il mio neonatino prematuro di 700 grammi? Che 10 anni fa prendevo anche in mano, insomma, e sapevo gestire. Quindi la riflessione sugli standard apre a tutti questi scenari. Apre a tutti questi scenari tenendo conto che in questa cornice metodologica noi andiamo a fare un ragionamento sull'evoluzione delle competenze specialistiche, e tutto quello che abbiamo detto si ritrova dentro questa cornice, che è quella che è stata presentata ai presidenti, quella che è stata presentata alle associazioni, su cui stiamo ancora lavorando, dove però nell'asse della clinica noi intendiamo andare a valorizzare e capitalizzare tutta la formazione specialistica che gli infermieri stanno facendo in Italia, ricomponendola dentro un quadro logico e dentro un quadro che riteniamo possa essere condivisibile, o con cui ci andremo a confrontare ancora più nel dettaglio. Però se proviamo a riflettere, a provare a fare una sintesi di tutta la chiacchierata lunga che ho fatto, mi rendo conto, alla fine vediamo come tutto ritorna, perché se noi dobbiamo ragionare di competenze specialistiche e avere l'infermiere specialista, dobbiamo comunque ragionare di standard legati alla formazione, legati alla certificazione professionista, legati alle competenze, legati al servizio. Per ragionare di standard dobbiamo tenere conto del sistema nel quale siamo inseriti, perché da lì dobbiamo partire, perché altrimenti qualunque riflessione sarebbe decontestualizzata. Questo per dirvi che abbiamo davanti un futuro che è sì spinoso per molti aspetti, ma che è un futuro che, se siamo in grado di giocarci, è un futuro che ha degli infermieri.